questo approfondimento particolare del libro degli Atti, sulla cui prospettiva ci si è spesso interrogati. Qual è la prospettiva di questo secondo libro dello scrittore che va sotto il nome di Luca? E soprattutto, quale è l'argomento, il soggetto principale di questo secondo libro? Se per il primo il soggetto è abbastanza chiaro, si tratta di Gesù di Nazareth, il terzo Vangelo, quindi che va sotto il nome di questo medesimo autore a cui ha attribuito anche gli Atti, il libro degli Atti, il secondo libro, cioè il libro degli Atti, non ha una figura di riferimento così marcata. Tuttavia, lo stesso autore a fornirci qualche indicazione. Già nel prologo, in Atti 1 al versetto 2, e poi in quell'espressione che ho voluto come titolo di quel libretto appena citato, cioè in Atti 15-28, dove riferendosi alle decisioni prese nel cosiddetto Sinodo di Gerusalemme, i discepoli affermano: parve bene allo Spirito Santo e a noi. Dunque, di chi parla questo libro? Parla dello Spirito Santo che agisce tramite i discepoli. Ecco, questa complessità, direi personaggio principale del libro degli Atti, è importante da tenere presente proprio per affrontare la questione sulla quale noi ci soffermeremo. Una seconda questione importante riguarda le ragioni di questo scritto. Perché Luca scrive questo secondo volume? Anche qui le risposte che sono state date sono varie, ma la più convincente, a mio avviso, è quella formulata da Daniel Marguerat, che secondo me è uno dei commentatori più perspicaci degli Atti degli Apostoli, il quale giustifica così il libro degli Atti: fornire, cito, alle comunità cristiane una sorta di strumento di autocomprensione. Cioè Luca avrebbe scritto non tanto per raccontare il passato, cioè passato rispetto al lettore, ma per consegnare alle comunità cristiane di tutti i tempi uno strumento sul quale potersi misurare e anche poter misurare le proprie conflittualità, visto che di questo noi oggi ci occuperemo. Verificare la propria identità in tutti i suoi aspetti, in modo da poter, grazie alle indicazioni di questo libro, poter camminare e crescere. Dunque, un libro dove non si raccontano semplicemente le storie dei primi discepoli di Gesù. Questa è una facile, semplificazione di quello che questo libro costituisce. Non delle storie, ma un libro che tratteggia la fisionomia della comunità cristiana di tutti i tempi. Cioè potremmo dire un libro che parla di noi, che ci descrive il DNA. Il DNA della comunità credente è dunque anche la carta di bordo per ogni comunità cristiana, per la Chiesa di tutti i tempi. Questa considerazione però solleva un altro problema che non è di poco conto quando ci si accosta alla lettura degli Atti, cioè il valore storico di quello che Luca racconta. Se il suo testo è un testo programmatico, che valore storico hanno le vicende che racconta? Una domanda che peraltro si impone soprattutto davanti ad alcune pagine che ci sembra troppo bello perché siano vere, come ad esempio laddove ci parla di una comunità armonica e concorde, un testo che analizzeremo, quindi è importante fare qualche precisazione su questo. Mi riferisco al primo, cosiddetto primo sommario degli Atti. Una situazione che appare molto diversa da situazioni ecclesiali che noi ci troviamo a vivere. Detto brutalmente, Luca è uno storico come pretende, ad esempio in Luca 1:3, cioè nel Vangelo, all'inizio del Vangelo, lui si presenta come uno storico. Dice: anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dall'inizio e di scrivere un resoconto ordinato. Ma quello che ci racconta negli atti è davvero così preciso? È davvero storia? Oppure lì Luca è piuttosto un teologo, cioè uno che illustra il suo modello di chiesa? Io credo che Luca sia ambedue le cose e questo è importante ricordarlo, cioè è storico ed è teologo. Descrive ciò che la comunità cerca di essere e questo evangelicamente parlando è un criterio di autenticità, senza nasconderne anche le fatiche, appunto raccontando l'episodio di Anania e Saffira. Ma descrive anche ciò che la comunità è chiamata ad essere, qui è teologo. È storico perché racconta il desiderio e lo sforzo di una comunità e anche i primi risultati che quella comunità ha potuto conseguire, ma è teologo anche perché indica una strada che le comunità successive devono poter percorrere e voler percorrere. Cioè gli atti sono un misto di storia e di sogno. È la comunità in cui Luca vede e descrive i germi del regno, e questa è storia, ma è anche la comunità che egli sogna, cioè che lo Spirito Santo gli dà da sognare. E in questo Luca è un bravo storico, secondo i canoni della storiografia antica, anche quella classica, che noi sappiamo non voleva solo raccontare il passato. Non era concepito come una mera attività di informazione circa ciò che era avvenuto, ma era utile ad illuminare il presente e a ispirare il futuro. Luca infatti invita, più che a leggere il suo testo, ad entrare nella narrazione. Quando leggiamo gli atti, è come se fossimo invitati ad entrare nella narrazione, non a rimanere come degli spettatori esterni. Una narrazione dunque che egli appresta come uno spazio ad ogni futura comunità e fa questo con due espedienti geniali, descrivendo cioè la comunità cristiana con una identità complessa e aperta. Cominciamo dal primo, la comunità o le comunità. Perché dovremmo sempre utilizzare il plurale degli Atti degli Apostoli, sono delle comunità complesse. È la prima caratteristica. La comunità cristiana nasce complessa e cerca poi vie, strumenti per potersi compaginare in una diversità riconciliata e il più possibile armonica. La realtà descritta dagli atti appare come una comunità in costante confronto con la diversità, fin dal momento fondante che è la Pentecoste, in cui tutte quelle lingue, quei popoli, devono in qualche misura trovare il modo di comprendersi. Diversità a vari livelli, negli atti ci sono diversità di tipo etnico, ci sono gli ebrei. E ci sono i pagani, di tipo religioso, di tipo economico, ci sono i poveri e ci sono i ricchi, di tipo culturale. Ecco, dei vari livelli che però, e qui è il grande, diciamo, annuncio, messaggio degli atti, riescono a coesistere senza rompere l'unità. Quello che poi non sarà possibile nei secoli successivi. Quando a partire da un certo momento questa diversità non sarà più una diversità dialogante, ma una diversità in rottura. Gli Atti degli Apostoli dunque contraddicono il mito di una chiesa primordiale, unica e uniforme. Spesso quando noi studiamo la storia della chiesa, delle semplificazioni che non tengono assolutamente conto della realtà dei fatti, immaginiamo una realtà unica che poi man mano che si è andata avanti si è divisa in varie realtà storiche, ecclesiastiche, eccetera. In realtà la comunità cristiana nasce già come plurale. La Chiesa nasce plurale e in conflitto, ma il libro degli Atti racconta una storia in cui quella diversità riesce a dialogare. E vedremo con quali strumenti e a quali condizioni. Per questo gli Atti possono essere considerati il primo manifesto ecumenico della storia cristiana. Un vero manifesto ecumenico, cioè la memoria di una diversità faticosamente riconciliata. La seconda caratteristica è quella dell'apertura. Non solo una comunità, delle comunità complesse al loro interno, ma una comunità dall'identità aperta, perché questo è molto importante per poter poi consentire un dialogo interno. Cioè il libro degli Atti ci racconta una storia non ancora finita, una storia in elaborazione, una storia in discernimento. Queste pagine infatti sono un continuo susseguirsi di vicende di uomini e di donne che formano le prime comunità cristiane e che si trovano davanti a problemi sempre nuovi. Vi si confrontano coraggiosamente, fanno discernimento, rischiano delle scelte e così portano quel messaggio sempre più in là, verso confini sempre più estesi. E rendono così quel corpo ecclesiale come una realtà che si allarga e soprattutto che fa spazio a nuovi popoli, lingue, culture e situazioni. Come sappiamo, il Vangelo secondo Luca si era aperto nel Tempio di Gerusalemme. L'annuncio dell'angelo a Zaccaria, ricorderete, avviene nella città santa e nel luogo più santo della città, cioè nel Tempio. Gli Atti si chiudono invece a Roma. Si chiudono nella città pagana per eccellenza, periferica rispetto alla fede di Israele, la città più profana, e si chiudono non nel Tempio, ma in una casa presa in affitto per Paolo. Ecco, per comprendere questo secondo elemento basta rileggere appunto questa conclusione così strana, così scandalosa del libro degli Atti, che troviamo al capitolo 28, versetti 30-31. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Una finale deludente, a detta di molti esegeti, potremmo dire che non si addice ad uno scrittore raffinato come era Luca. Luca, tra gli autori del Nuovo Testamento, di quelli che dimostra di saper scrivere meglio, di conoscere meglio i canoni della retorica. E questa conclusione è assolutamente inedita. Normalmente un libro si termina con la morte dell'autore, oppure con un'apoteosi, un qualcosa di grandioso. Perché Luca conclude così? Le spiegazioni che sono state avanzate sono diverse, perché è morto, non ha potuto finire il testo, perché il progetto mai realizzato di un terzo libro, oppure perché il terzo libro è stato scritto ma non è poi andato perduto. Tutte ipotesi che mi sembrano fuori luogo, perché invece la conclusione degli Atti è semplicemente geniale. Geniale perché lascia aperto il libro. Lo lascia aperto perché l'identità di quella realtà, cioè dei discepoli animati dallo Spirito, è una realtà aperta. E quindi le ultime pagine degli Atti degli Apostoli potranno essere scritte solo a conclusione della storia, nel ritorno del Signore con la sua parusia. Ma poi è geniale perché in quella conclusione che non chiude, il libro degli Atti, Luca, ci offrono elementi preziosi e criteri interpretativi sui quali misurare il volto della comunità cristiana. alcuni elementi di questa comunità, come viene rappresentata in questa conclusione. Innanzitutto la figura dell'annunciatore. Paolo come appare? Paolo, che lungo la seconda parte del libro degli Atti è apparso come un iperattivo, che andava da una comunità all'altra, annunciando, fondando nuove comunità, aprendo nuovi spazi di annuncio, confrontandosi, qui è un prigioniero, ma è un prigioniero libero di parlare. Dice il testo che Paolo vive una sorta di semi-libertà, dove però può ricevere appunto coloro che vogliono interloquire con lui. Poi ci parla del luogo, come dicevo prima, qui non abbiamo il tempio. Paolo non si confronta con i suoi interlocutori in uno spazio sacro, ma si confronta in una casa. Siamo passati dal tempio, appunto, dell'apertura del Vangelo, secondo Luca, alla casa con la quale si aprono gli atti, cioè la stanza al piano superiore, dove all'inizio degli atti si dice che si riunivano i discepoli insieme ad alcune donne, che era la casa di Gerusalemme, memoria della cena con il Maestro, ad una casa che adesso si trova ai confini del mondo e al centro del mondo allo stesso tempo, perché Roma è periferica rispetto a Gerusalemme, ma è centrale rispetto a quella che era l'ecumene del tempo. Ma è interessante, una casa presa in affitto, una casa che non appartiene neppure a colui che la abita. Anche qui un'immagine di chiesa interessante, dove Paolo accoglie tutti quelli che venivano a lui. Beh, il Tempio di Gerusalemme, proprio per la sua preziosità, per il suo carattere sacro, costituiva anche un impedimento per alcuni. Vedremo, soprattutto un personaggio che poi negli Atti ha un ruolo importante, l'eunuco, non poteva accedere, ma anche i pagani non potevano accedere. Ecco, quest'ultima immagine di comunità è una comunità invece che si colloca in uno spazio aperto, dove a nessuno è impedito di avvicinarsi. E difatti le ultime due parole degli Atti degli Apostoli si riferiscono proprio a questo, e si riferiscono a quelle che possiamo considerare le due caratteristiche apostoliche per eccellenza: la franchezza e il parlare senza impedimento. Il libro degli Atti si conclude dicendo che Paolo parlava metapases parresias, con ogni parresia, cioè con ogni franchezza, e senza impedimento, acolytos. Ritorneremo su questo termine, su questi due termini, perché sono due termini molto importanti proprio nel discorso che faremo. Ecco, quel complesso groviglio di vicende, di sfide, di scelte, di scontri, di tentativi, culminano in questa scena, in questo quadretto che possiamo assumere come un punto di arrivo emblematico di una identità ecclesiale apostolica. Quello che vi propongo allora, per, dopo questa introduzione, andare un po' più al nostro tema, è un cammino in tre tappe. Cominceremo da quella che chiamo la diversità benedetta, poi passeremo al secondo punto, che intitolo la crisi della comunione, e infine un terzo momento, gli strumenti della compaginazione. Ecco un po' il cammino che possiamo fare attraverso gli Atti, affrontando appunto questa, descrivendo meglio questo carattere, come dicevo, composito e aperto della comunità cristiana, come gli Atti ce la vogliono presentare. Iniziamo allora dal primo punto, la diversità benedetta. È il primo movimento descritto dagli Atti, quello che riguarda la vita interna della comunità, il suo organizzarsi, il suo crescere, il suo trovare strumenti per una compaginazione armonica di quella diversità che la compone. Di questo parlano soprattutto i primi capitoli, dove sono narrati i primi passi di quegli uomini e di quelle donne che iniziano a rielaborare una storia comune che era ferita. Sì, perché quella storia narrata dagli Atti nasce già ferita, all'insegna di una doppia tragicità. Ciò di cui parla il primo capitolo, Atti 1, una doppia sottrazione. Innanzitutto in Atti 1 abbiamo la narrazione della sottrazione per eccellenza, che è quella del maestro. Noi pensiamo a quell'evento, l'evento dell'ascensione, come un evento glorioso, evidentemente, per la comunità, e questo è il significato primo dell'espressione greca analipsis, appunto ascensione, quell'evento per quella comunità era stato un evento tragico. Subito dopo, appunto, le manifestazioni del risorto, ecco che il maestro si sottrae alla vista dei suoi. È tolto il maestro, e qui il discorso di Pietro interviene non tanto per edulcorare, ma addirittura per aggiungere a quella tragicità una seconda tragicità. Sempre nel capitolo 1, Pietro si alza in mezzo agli altri discepoli e parla di un'altra sottrazione, la sottrazione di un fratello, Giuda, uno dei dodici, che non è più presente. Versetti 15-26. Con tutto il carico di tragicità che questo porta con sé. Ecco la situazione dal quale parte la comunità. E in mezzo quella che possiamo chiamare una prima istantanea della comunità cristiana. Versetti 12-13, sempre del capitolo 1. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti radunarsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, a Maria, la madre di Gesù, e altri fratelli di lui. Uomini e donne riuniti nel luogo della cena, luogo memoriale della presenza del Maestro, perseveranti e concordi nella preghiera, ma feriti. Innanzitutto i nomi, non sono più dodici. E poi soprattutto manca il Maestro e manca un fratello. Ecco, questo è il primo quadro. Davanti a questa situazione, che fare? Fare finta di niente? Ignorare il problema? O anche chiudere tutto e tornarsene a casa? Penso che quei discepoli hanno avuto anche questo pensiero. In fondo quel maestro li aveva traditi. Aveva annunciato, aveva promesso. Eppure adesso tutto quello non si realizza. Oppure, altra possibilità, reagire. Pur prendendo atto coraggiosamente e lealmente dei dati, della realtà. Soprattutto del tradimento, che è una possibilità per tutti. Ecco, quello che ci raccontano gli Atti è che la comunità mostra coraggio. Pensa, discerne, agisce. Comincia a reagire, qualcosa ricomincia, e in questo emerge innanzitutto la figura di Pietro. Dice il testo: Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Ed è interessante l'espressione greca che Luca utilizza, Anastas Petros en meso ton adelphon. Anastas da anistemi è il verbo della resurrezione. Un'espressione molto efficace. Pietro risorge in mezzo ai fratelli. Qui comincia anche a delinearsi il ministero di Pietro, che ha un'importanza rilevante in tutto il libro degli Atti. Ma inizia anche la resurrezione della comunità. Noi quando pensiamo alla passione di Gesù, pensiamo ovviamente a quella che è la sua passione e morte, spesso ci sfugge che ad essa si intreccia una passione e morte della comunità e che poi c'è una resurrezione di Gesù che è narrata alla fine dei Vangeli, ma c'è una resurrezione della comunità che è narrata nel libro degli Atti, a partire proprio da qui, quando Pietro ha il coraggio di alzarsi in piedi in quella situazione tragica in cui non c'è più il maestro e in cui c'è un fratello che ha tradito e va avanti. A questo il Signore risponde, a quel, potremmo dire, doloroso coraggio di una comunità che nasce già ferita, per cui le ferite successive non sono che il propagarsi, se vogliamo, di una fragilità che è presente fin dall'inizio nel libro degli Atti. Non nasce come una comunità, potremmo dire, sana, perfetta. Nasce come una comunità limitata, come una comunità ferita, che ha nella sua stessa carta di fondazione questa doppia sottrazione. Ecco, ma questo doloroso coraggio che la comunità mostra attraverso quelle parole di Pietro, ecco che il Signore risponde. Su quella comunità che si rimette in piedi facendo verità, questo è importante perché poi vedremo invece il peso negativo del contrario della verità, facendo verità, cioè riconoscendo che il maestro non c'è e che Giuda ha tradito, ecco che il Signore manda il suo Spirito Santo. Capitolo 2. Una comunità ferita, ma coraggiosa e poi radunata nello stesso luogo. Comincia così, infatti, il capitolo 2. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. È una comunità appunto mutilata, ma radunata nello stesso luogo. E noi sappiamo che questa espressione tradotta con nello stesso luogo è un termine, un espito auto, è un'espressione molto cara a Luca, che ritorna poi spesso, ma che non indica solo una collocazione geografica, indica piuttosto una comunione di intenti che è fondamentale. Ciò che ha reso possibile alle comunità descritte negli Atti degli Apostoli di rimanere in dialogo, non rompendo la comunione, anche quando i dissensi erano profondi, era questo dimorare nello stesso luogo, questa capacità di una identità, di una comunione di intenti, che è fondamentale. E poi radunata, dice Luca, in un momento liturgico ben preciso, mentre stava per compiersi il giorno della Pentecoste. Il giorno in cui cioè si commemorava insieme ai frutti di primavera anche il dono della Torah sul Monte Sinai, momento di fondazione del popolo credente. Un evento particolarmente presente, come attestano i segni della Teofania. Nella Pentecoste c'è il rombo, c'è il vento, che sono gli stessi segni che si manifestano sul Sinai nel momento in cui viene data la legge. Ma proprio questi riferimenti al Sinai ci fanno capire come Luca riprende, ma reinterpreta quell'evento con delle novità significative, importanti per comprendere quale comunità sta nascendo o rinascendo. Due in particolare. Qui il dono dello Spirito innanzitutto non è concesso solo a Mosè, ma le lingue di fuoco si dividono e si posano su tutti, cioè la parola unica e storicamente legata ad un popolo e a una cultura, ora si esprime in altre lingue, ecco questa diversità originaria, ma altre lingue che tutti possono intendere, versetto 4. Il dono dello Spirito, cioè, sottolinea il carattere profetico della missione di quei discepoli, profetico nel senso che sanno cogliere le sfide del tempo, senza rinchiudersi nella paura delle proprie sconfitte. Profeta è chi sa immaginare un cammino nel futuro. I tradimenti non mancheranno mai nella Chiesa. Il Giuda che in ciascuno di noi farà sempre sentire la sua forza, e le comunità delle origini ne hanno sentito tutta la forza. Ma quel dono fatto a ciascuno e a tutti insieme svela l'altra possibilità della comunità cristiana, di ogni comunità cristiana. Ma torniamo un attimo sull'immagine di comunità che viene fuori da questo racconto che conosciamo tanto bene e cui ci siamo forse un po' assuefatti, perché Luca ci offre indicazioni preziosissime circa la nostra identità personale comunitaria. Un primo elemento da osservare è che le lingue di fuoco si dividevano e si posavano su ciascuno. Ecco, qui abbiamo il termine dividersi, la conflittualità, la divisione. Ma qui ancora una divisione benedetta. C'è una positività qui da cogliere prima di arrivare alle divisioni, quelle che invece hanno ferito la comunità. Perché questo dividersi, questo distinguersi, appartiene a un'identità buona anche della comunità. C'è una individualità del dono che resta importante. Lo Spirito Santo non massifica, non appiattisce gli individui. Appunto, all'origine non c'è una comunità monolitica, ma c'è una diversità benedetta. Lo Spirito Santo anzi sottolinea la peculiarità di ciascuno, che intende valorizzare a ciascuno il proprio dono, di cui però deve essere cosciente, che è un dono che ha ricevuto e che non gli appartiene, che deve imparare a riconoscere e ad accogliere. Ciascuno è portatore di un dono che è fatto solo a lui, di cui dovrà rendere conto solo lui. Ma questa individualità, appunto, non si chiude, anzi dà la possibilità a quegli uomini e a quelle donne di parlare altre lingue. E qui notiamo la ripetizione del medesimo sostantivo in greco, lingua, glossa, che è applicata alle lingue di fuoco che scendono sui singoli e alle lingue che poi i singoli riescono a parlare. Quel dono individuale che distingue è però un dono che mette in comunione, perché non chiude, ma allarga gli orizzonti, non ripiega su se stessi, ma fa uscire fuori di sé. Ecco, l'esito di un vero dono è la dinamica dello Spirito che opera in una comunità sana. Il dono dello Spirito non è mai per me. La mia santificazione, o peggio, il mio tornaconto personale. Perché qui comincia la divisione, quella distruttiva, nella comunità. Lo Spirito viene a esaltare il dono che ciascuno è, ma perché quel dono lo aiuti ad andare verso l'altro. Se chiude invece di aprire, è un falso dono. La qualità della vita spirituale di ciascuno si misura, secondo questo testo, dalla capacità di apertura, di comunicazione, di uscita da sé. Uscita che significa, letteralmente nel brano della Pentecoste, capacità di parlare la lingua dell'altro. È molto interessante, è difficile da capire che cosa sia successo materialmente a Gerusalemme quel giorno. Una cosa però è certa, i popoli presenti, e qui Luca ci offre un elenco di tutti quelli che erano i popoli noti del tempo in una specie di viaggio per il Medio Oriente e il Mediterraneo, capiscono quello che i discepoli dicono. Qui peraltro c'è una differenza fondamentale tra quello che è accaduto a Pentecoste e la glossolalia di cui parla Paolo a Corinto. Spesso si confondono le due cose. Questi non parlano lingue che nessuno capisce. La glossolalia era un fenomeno per cui qualcuno parlava in lingue che altri non capivano e ci voleva l'interprete. Qui invece gli apostoli parlano le lingue degli altri, si fanno capire, esattamente il contrario, al punto da suscitare lo stupore di quanti assistono, versetto 8, come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? E qui c'è l'espressione greca molto forte, c'è ekastos ciascuno nel suo proprio dialetto, suo nel quale è stato generato. Ecco, coloro che ascoltano si sentono toccati, raggiunti nel loro essere più profondo, capiscono. E sono i discepoli che colmano la distanza, cioè sono loro che si fanno capire, sono loro che vanno oltre il recinto. Hanno fatto qualcosa che tutti potevano capire. La diversità, in questo caso, è una diversità che si comunica, che non interrompe, ma che crea comunione. Hanno parlato un linguaggio universale. Un qualcosa che ha interrogato, che ha fatto nascere domande. Per 3 volte nel brano c'è la domanda di quelli che ascoltano, perché sono interpellati da quello che accade. E qui abbiamo un insegnamento importante proprio in ordine alla comprensione di una comunità cristiana. Ogni volta che ci troviamo a confrontarci con mutamenti di linguaggi, non possiamo pretendere che siano gli altri ad imparare il nostro. Ma sono i discepoli che imparano il linguaggio dell'altro. Papa Francesco parla spesso di chiesa in uscita e a volte noi vediamo delle realizzazioni di questa chiesa in uscita che ci lasciano un po' perplessi, quantomeno. Ecco, ma la prima forma di uscita l'abbiamo proprio qui, questa uscita nella diversità benedetta, che è un'uscita di linguaggio. Cioè, i discepoli sono capaci di utilizzare un linguaggio che gli altri, i diversi, possono comprendere. E lo sforzo di farsi comprendere sono i discepoli stessi a farlo. Sono loro che colmano la distanza. Ecco dunque un primo quadretto dipinto da Luca. La comunità cristiana è fatta di individui, di portatori di un dono specifico, ciascuno il suo, ma ricevuto insieme, un insieme che è riconosciuto mentre erano nello stesso luogo, un dono che apre, che fa uscire quella comunità verso il mondo intero, verso tutti i popoli, verso tutte le culture, e li rende capaci di parlare quelle lingue e in quelle culture in cui si trovano. Ecco, questo è il primo movimento, il movimento in cui la diversità è ancora espressione di una armonia che pure era nata da una disarmonia originaria, quella doppia sottrazione che vi dicevo all'inizio, del maestro e del fratello. Nel seguito vedremo come questa armonia si articola poi in una serie di disarmonie storiche che nella comunità emergono e poi vedremo nel terzo momento come a queste disarmonie Luca consiglia, indica che si può rispondere e con quali strumenti. Veniamo a questo secondo punto del nostro itinerario, la crisi della comunione, come dicevo. Nonostante queste brillanti premesse, la comunità, le comunità cristiane si trovano ben presto ad affrontare sfide e crisi di vario genere, tra cui le persecuzioni. Mi limito a due tratti sui quali vorrei soffermarmi: le sfide e poi le divisioni interne. Cominciamo dalle sfide, che altro non sono che delle prove della comunione, ma che normalmente hanno un esito positivo, perché ogni volta che si è presentata una di queste sfide, tra virgolette, la comunità e la sua coesione sono state messe a dura prova. Ma in quelle situazioni la comunità ha reagito positivamente. Quindi potremmo dire che sono delle prove della comunione, appunto, con esito buono, positivo. Man mano che le comunità si allargano e si diversificano, infatti, sorgono difficoltà di integrazione, novità che richiederanno quella difficile ma irrinunciabile arte del discernimento, di cui gli Atti degli Apostoli sono una narrazione più che eloquente. Altro grande tema del pontificato di Papa Francesco, il tema del discernimento, ecco, per me gli Atti degli Apostoli sono davvero il libro in cui questa necessità ecclesiale è tematizzata e chiarita in maniera unica. Cioè gli Atti mostrano una Chiesa che cresce grazie al discernimento, che le grandi evoluzioni all'interno delle comunità cristiane e i loro esordi sono state il frutto di scelte coraggiose e rivoluzionarie. Mi limito a qualche cenno, semplicemente li menziono. Fin dall'inizio, pensiamo alla scelta di Mattia al posto di Giuda. Dicevo che inizia gli Atti degli Apostoli prendendo coscienza della sottrazione di un fratello. C'è un fatto inatteso e drammatico, la defezione di un apostolo che ferisce il corpo voluto da Gesù, e lì la comunità si interroga cosa fare. Gesù non è più presente. Non è più presente, gli undici non possono chiedere a lui il da farsi, devono confrontarsi loro con quella ferita e prendere loro una decisione. E decidono, nel modo che sappiamo, di reintegrare il numero dei dodici scegliendo un nuovo fratello, Mattia. Al capitolo 6, l'istituzione dei sette, anche lì, i dodici si confrontano con un'altra tensione interna alla comunità, questa volta l'emergenza della diversità tra ebrei e ellenisti, cioè credenti che provengono dai pagani, tra partiti, diremmo, all'interno della comunità. Cominciano i dissapori, tra l'altro su una questione direi anche molto prosaica, ma importante nella vita, e cioè gli alimenti. C'è bisogno, molto semplicemente, di più gente che possa occuparsi della distribuzione delle mense, del servizio alle mense. E qui i discepoli affrontano il problema, addirittura si prendono la libertà di inventare un nuovo ministero del quale Gesù non aveva mai parlato. Diciamo che qui i sette vengono poi detti diaconi perché si prestano al servizio delle mense, ma in realtà il loro ministero va ben al di là del servizio diaconale, così come è raccontato al capitolo 6, perché poi li troviamo che predicano esattamente come gli apostoli. Ma anche qui, al di là di quello che ci viene raccontato, è interessante la libertà, la creatività di questi apostoli che si trovano davanti a un problema che rischia di dividere la comunità, di rompere la comunione, e invece hanno il coraggio di affrontarlo e di trovare il modo di superarlo. Ancora, al versetto 8, Filippo che battezza l'eunuco. Un bellissimo quadretto raccontato da Luca in una maniera, forse uno dei pezzi dal punto di vista letterario più belli degli Atti degli Apostoli, ma dove anche si consuma un dramma enorme che avrebbe potuto portare anche Filippo al di fuori della comunione ecclesiale e che invece porta l'eunuco all'interno. Cioè, a un certo punto, conosciamo bene la storia, siamo al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, versetti 26-40, Filippo incontra questo eunuco che sta ritornando da Gerusalemme dopo aver partecipato alla festa, sta ritornando al suo paese di origine, probabilmente in Nubia, e gli spiega il passo di Isaia che lui stava leggendo sul suo carro, e a un certo punto l'eunuco gli fa una domanda rischiosa. Gli dice: che cosa impedisce, in greco, tikoluei, che io sia battezzato? Questo è importante, questo verbo, perché è la stessa radice dell'avverbio che troviamo poi alla fine degli Atti degli Apostoli, quando Paolo annuncia, dicevamo prima, en pace parresia, cioè con ogni franchezza e acolytos, cioè senza impedimento. Qui è la prima volta che troviamo questa espressione in forma verbale. L'eunuco dice a Filippo, che gli ha annunciato, che gli ha svelato il senso di quel passo di Isaia che lui sta leggendo, dice: allora cosa mi impedisce che io sia battezzato? Il momento è drammatico, noi non lo cogliamo. Perché è drammatico? Perché l'eunuco, noi sappiamo che in forza, a motivo della sua mutilazione, non poteva accedere ad una vita, diciamo, religiosa integrale. Nel tempio l'eunuco era sottoposto ad alcune limitazioni a motivo della sua menomazione. E quindi quella domanda che lui fa a Filippo è anche una domanda provocatoria e forse si aspettava la solita spiegazione, ma te i sacramenti non ti saranno, non ti possono essere dati per la ragione che tu conosci meglio di me. E invece Filippo lì ha quel coraggio di far fermare il carro, versetto 38, di coinvolgersi in quella storia, scesero tutti e due nell'acqua. E Luca sottolinea Filippo e l'eunuco ed egli lo battezzò. Filippo anche qui osa coinvolgersi in prima persona, si immerge nell'acqua con quell'uomo e osa superare quel momento di crisi con una elaborazione, con un discernimento che poi sappiamo farà strada. O ancora, pensiamo all'apertura ai pagani da parte di Pietro, al capitolo 10. Un uomo in carne e ossa, Cornelio, un pagano, viene a turbare gli schemi teologici dell'apostolo, perché essendo pagano agisce da credente, facendo elemosine e pregando. Atti 10:2. Questo interpella Pietro, che si vede spinto a elaborare un nuovo pensiero che poi dovrà difendere davanti ai condiscepoli, i quali gli chiedono conto di quella novità con toni di rimprovero. Atti 11. E qui è bello che Luca ritrae Pietro nel travaglio di quell'elaborazione. Versetto 34 del capitolo 10, Pietro allora prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. È bello questo Pietro che ci arriva piano piano. Negli Atti degli Apostoli si vede che anche gli apostoli crescono. Non sanno già tutto all'inizio, ma crescono perché si confrontano con delle realtà a volte tragiche, a volte anche delle realtà appunto che li mettono in discussione. E poi deve rendere conto a quei fratelli che lo accusano, gli danno più o meno dell'eretico. Atti 11, versetto 3. Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme a loro. Momento che rischiava una rottura. E invece c'è un'elaborazione positiva tramite un'azione di discernimento che Pietro prima fa e che poi condivide con i suoi. E così arriviamo al coraggioso cosiddetto Sinodo di Gerusalemme, dove tutto questo lavoro di uscita verso e questa elaborazione, questo discernimento assume una forma comunitaria, in quel modo straordinario in cui appunto Pietro, Giacomo, che è il responsabile della comunità di Gerusalemme, e gli altri riescono a trovare un punto d'incontro. La Chiesa, dunque, ci dicono gli Atti degli Apostoli, è cresciuta grazie al discernimento con cui ha fatto fronte alle tante sfide che rischiavano di dividerla, che le si sono presentate. Un secondo elemento di difficoltà di cui gli Atti ci parlano sono poi le tensioni interne alla comunità. Questi sono esiti di provocazioni che venivano dall'esterno, che pian piano sono state integrate grazie a questo lavoro di elaborazione, di discernimento. Ma ci sono anche delle tensioni interne che hanno avuto esiti diversi. Penso alle tensioni tra gli apostoli, innanzitutto. È emblematico il caso di Barnaba e Paolo, che si separano a motivo di Giovanni chiamato Marco. Siamo in Atti 15, 36-41. Non deve essere stato così semplice, anche perché Barnaba era stato il maestro di Paolo. quello che lo aveva introdotto quando gli altri non volevano saperne di lui perché avevano paura di Saulo, che era stato il persecutore ed era stato uno di quelli che aveva lapidato Stefano. Questo la comunità non l'aveva dimenticato. Ecco, Luca tuttavia racconta questa vicenda con toni pacati. I due si separano, capitolo 15, e questo porta ad un allargamento di orizzonti. Qui abbiamo una lettura provvidenziale quasi di quella situazione. Diverso invece è il caso di un'altra tensione, quella che possiamo considerare come la prima vera crisi ecclesiale. Mi riferisco all'episodio di Anania e Saffira in Atti 5. Si tratta di una storia che sembra una favoletta, al punto che siamo tentati di sottovalutarla, ma che si rivela molto istruttiva per ogni comunità cristiana, perché ci parla del primo nemico della comunità ecclesiale. Il primo nemico, cioè il primo che fa vittime, perché questo accade in quel testo. È la prima volta che si parla di due persone con nome e biografia che muoiono. Le prime vittime della comunità cristiana identificabili non sono state provocate dalle persecuzioni, anzi, Luca, quando parla di persecuzione, dice che proprio a causa delle persecuzioni, la parola, o meglio, in concomitanza con le persecuzioni, la parola di Dio si diffonde, la comunità cresce. I discepoli, al capitolo 8, addirittura proprio in seguito alla uccisione di Stefano, si disperdono e questo consente loro di annunciare. La lettura che Luca fa delle persecuzioni da parte degli esterni è sempre provvidenziale, positiva. Qui invece per la prima volta vediamo dei morti. I morti non sono causati dalle persecuzioni, ma sono causati dal male interno della comunità. Oggetto del brano è una contraddizione che colpisce proprio ciò su cui Luca insiste nei sommari, la coinonia, cioè la comunione, di cui parla appunto nel sommario appena precedente, al capitolo 4, versetti 32. 35, Luca che cosa dice? La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù Cristo e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di tutto, di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. E poi, subito dopo, abbiamo l'episodio di Barnaba, versetto 36. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Ecco. In questa situazione di una descrizione della comunità capace di mettere in comune i beni e di Barnaba che fa quel gesto preciso di vendere il campo e mettere a disposizione il ricavato, ecco l'episodio di Anania e Saffira, una sorta di nota stonata rispetto a questo quadro. Il quadro idilliaco si infrange con la narrazione di un episodio rocambolesco al limite del credibile. Oltre che sembrare una favoletta, è una vicenda che pare in dissonanza con il messaggio della misericordia che costituisce l'ossatura del terzo Vangelo, del Vangelo secondo Luca, questi due che rimangono fulminati. L'episodio è significativo per almeno due aspetti che vorrei sottolineare. Il primo è che non tace le difficoltà incontrate anche dalla comunità di Gerusalemme a vivere la coinonia. Come a dire, non è stato facile neppure per loro. Anche lì, fin dall'inizio, si è vista tutta la fatica che quella realtà, pure bella e benedetta, di una diversità riconciliata, colmata di Spirito Santo che abbiamo visto a Pentecoste, ha potuto vivere e esperire. Vi è l'esempio riuscito di Giuseppe Barnaba, ma c'è anche quello fallito di Anania e Saffira, che appartengono al DNA della Chiesa, per ritornare a quello che dicevo all'inizio, della comunità credente. Il secondo aspetto, per cui è importante questo testo, è che ci presenta come primo esempio di crisi comunitaria proprio questo tratto. Nei capitoli precedenti, dicevo, affiorano altre crisi causate dall'esterno, le persecuzioni. Qui per la prima volta Luca racconta un male che viene dal di dentro e che, a differenza delle persecuzioni esterne, che hanno solo accresciuto il numero dei credenti, come dicevo, ha provocato la morte di alcuni fratelli. E questo male che ha provocato la morte di due fratelli, Anania e Saffira, ha un nome molto preciso per Luca: menzogna. Sì, perché il peccato di Anania e Saffira, che ferisce la coinonia, la comunione, ha certo a che fare con il problema con l'aspetto della condivisione dei beni. Infatti, dice Luca, che non hanno consegnato l'intero ricavato della vendita del campo. Ma innanzitutto è un peccato, così come lo presenta Luca, di menzogna. Perché quello che Pietro rimprovera ai due è di aver mentito. Per due volte Pietro lo ripete ad Anania. Al versetto 3 dice: hai mentito allo Spirito Santo. Dice: ma Pietro disse ad Anania: perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? E poi ancora al versetto 4: prima di venderlo, non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Ecco, questo modo di presentare le cose da parte di Luca è molto importante, perché Luca ci vuol far capire che qui ciò che davvero è distruttivo non è il fatto di non aver condiviso fino all'ultimo centesimo, ma ciò che davvero è distruttivo è di aver mentito. Luca vuol mettere in guardia da quello che ritiene un male capace di uccidere la comunione, che è la menzogna, la mancanza di sincerità, quale che ne sia l'oggetto. È questa che mina la comunione. Perché? Perché mina la fiducia reciproca. Inoltre ha un effetto particolare che Luca racconta in quel modo favolistico che ci fa sorridere, ma che dice una grande verità. Che cosa succede? Quando Anania e Saffira entrano, muoiono di colpo, rimangono fulminati dalla loro menzogna. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la menzogna uccide la comunione, poi prima ancora uccide il mentitore. Per questo i due coniugi non vengono uccisi, ma muoiono. Pietro non ha bisogno di invocare la punizione della morte, ma semplicemente svela il male che li ha uccisi. Come a dire: vi siete uccisi con la vostra stessa menzogna. Un peccato grave contro lo Spirito Santo, effetto del Satana che si è impadronito del cuore di Anania, dice appunto Luca al versetto 3, come si era impadronito di Giuda. Vangelo secondo Luca, capitolo 22, versetto 3. Ecco dunque ciò che si contrappone all'unità e da cui il nostro autore mette in guardia. Siamo alle origini della Chiesa. Al versetto 11 troviamo per la prima volta il termine ecclesia, proprio qui. E il germe della disgregazione è già lì all'opera, come una minaccia che opera dal di dentro, ma appunto una minaccia che per Luca ha un nome ben preciso. Se dunque per Luca, come dice altrove, la prima qualità ecclesiale, la prima qualità apostolica è la parresia, la franchezza, cioè il coraggio di dire anche ciò che può attirare persecuzione, che è l'atteggiamento proprio dell'apostolo, cioè di colui che non ha nulla da perdere. La prima volta che Luca lo impiega è proprio al capitolo terzo degli Atti degli Apostoli, dove Pietro e Giovanni, interrogati dal Sinedrio perché si sono permessi di annunciare, nonostante il divieto che ne avevano ricevuto, appunto, di parlare con parresia, ecco, questa qualità apostolica è la prima qualità apostolica di riflesso, la prima malattia ecclesiale, il primo elemento disgregatore che è l'opposto della parresia, è la menzogna che uccide. La parresia edifica, la menzogna uccide. Il messaggio allora è chiaro. Da temere non sono le persecuzioni che vengono dal di fuori, perché non sono esse a uccidere la comunità. Le prime vittime nella comunità descritta da Luca cadono sotto i colpi della menzogna che viene dall'interno. E di tutto questo la mancanza di condivisione è solo il lato visibile. In fondo la non condivisione è una forma di non sincerità, di mancanza di fede nella risurrezione. Terzo movimento, gli strumenti della compaginazione. Dinanzi a questa fragilità, di cosa la comunità dispone? Quella ricchezza di uomini, culture, lingue, che lo Spirito a Pentecoste ha ricolmato, ha interpellato, ha messo in movimento, ha conosciuto e conosce varie prove che la minacciano dall'interno. Dunque, come può essere compaginata? Come si può tentare di dare coesione alla comunità che è costantemente minacciata di disgregazione? Con quali strumenti? La risposta la troviamo al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, dove Luca ci offre quello che gli esegeti chiamano il primo sommario degli Atti. Siamo al capitolo 2, versetti 42-45. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno. È uno di quei testi che vi dicevo all'inizio, quando li leggiamo ci fanno sorgere la domanda: ma qui Luca ci sta davvero raccontando la verità o sta facendo il teologo? Cioè sta esprimendo piuttosto il suo desiderio di chiesa. Di che cosa si tratta? La prima impressione che si ha davanti a questa istantanea, potremmo dire, della comunità di Gerusalemme è una impressione appunto di costruzione ideologica. Davanti a queste pagine sorge il dubbio che Luca ci descriva un quadro troppo idilliaco per essere vero. E dunque la domanda: ci dice davvero la verità o sta sognando? Come dicevo all'inizio, le due risposte sono ambedue legittime. Ma quando dico sogno di Luca, dico progetto, cioè Luca descrive una comunità che cerca di vivere quella realtà e in germe è una realtà, ma dice anche il suo progetto di chiesa, il suo sogno, indica la strada, indica cioè degli strumenti concreti che sono messi a disposizione di ogni comunità per poter vivere, preservare, edificare, articolare quella comunione sempre minacciata dalle divisioni. E quali sono dunque gli strumenti? Sono quelli che Luca indica in questo sommario, che quindi sono che ciò che la comunità pratica, ciò che ogni comunità può praticare per tentare di contrastare la minaccia della divisione. Quattro questi strumenti. Al primo posto Luca mette l'insegnamento degli apostoli. Per noi questo primo strumento può essere inteso come l'ascolto della parola di Dio contenuta nelle scritture. Noi sappiamo, anche il vostro gruppo in fondo è un'espressione di questa comprensione del Vaticano II, che ancora non abbiamo, come dire, attuato pienamente, forse non sarà mai possibile, ma di comprendere come l'ascolto comune della parola di Dio edifica la comunità. Non rende soltanto una comunità credente più consapevole di quelle che sono le sue origini, di quelli che sono gli elementi costitutivi, ma è nutrimento, è realtà che articola una comunione. Quindi una comunità complessa, aperta, come dicevamo all'inizio, costantemente minacciata dall'esterno e dall'interno, ha come primo strumento di edificazione questo ascolto comune della parola di Dio. Venendo meno questo primo strumento, viene meno un primo strumento di coesione. Quindi, ritornando al male della menzogna, quando quel male prende piede, è anche perché forse l'ascolto della parola di Dio, l'ascolto comune della parola di Dio, ha perso un po' della sua centralità. Perché ascoltando insieme, dice Luca, si continua a diventare corpo, si opera perché quel corpo non sia lacerato. Il secondo strumento suggerito da Luca è allo stesso tempo quello più enigmatico nella sua formulazione, ma anche quello su cui l'autore degli Atti si dilunga di più. Probabilmente era più difficile da vivere già allora, come ha dimostrato anche l'episodio di Anania e Saffira, cioè la coinonia. Una coinonia, una comunione che è spirituale e materiale. Luca infatti utilizza due espressioni, stavano insieme, esan epito autò, qui ritorna quell'espressione che vi dicevo all'inizio, e avevano ogni cosa in comune, eikon apanda koina, cioè condividono intenti e beni. Le due cose vanno sempre insieme. È falso dire che noi condividiamo gli intenti se non siamo capaci anche di condividere i beni, e non basta condividere i beni se non c'è anche una comunione, o non è possibile condividere i beni se non c'è una condivisione di intenti. L'espressione con cui Luca indica una realtà complessa e diversificata, riconducibile a un concetto unico, partecipare gli uni alla vita degli altri. Ed è interessante che per Luca questo non è un'esigenza etica. Cioè la coinonia non è semplicemente una necessità dovuta dal fatto che ci riteniamo figli dello stesso padre o dal fatto che sentiamo urgere in noi delle istanze sociali di aiuto dei poveri. Ma per Luca è uno strumento di edificazione della comunità. Ancora una volta, se questo manca, la comunità si disgrega. La menzogna di Anania e Saffira si esprime innanzitutto nella mancanza di comunione dei beni, dice Luca. Sono due elementi strettamente legati, e quindi la capacità di vedere l'altro anche nel suo bisogno non è, ripeto, solo un'esigenza di carità, ma è uno strumento di compaginazione. Terzo strumento è quello che Luca chiama la frazione del pane, espressione che indica la celebrazione dell'Eucarestia, la vita sacramentale, la vita liturgica. Anche questo è uno strumento di compaginazione ecclesiale, più facile forse da vivere, almeno a livello esteriore, ma anch'esso che richiede delle condizioni, soprattutto una consapevolezza. E quando si partecipa alla vita sacramentale insieme, in realtà si coopera ad una edificazione di un corpo che è lo stesso corpo. Si partecipa al corpo di Cristo, ma nello stesso tempo si edifica il corpo, si riceve meglio quell'estensione del corpo di Cristo che è la comunità ecclesiale. E infine, il quarto strumento è appunto lo strumento della preghiera. Luca torna a indicare con un termine generico di preghiere, proseucais, senza specificare ulteriormente questo strumento di coesione ecclesiale. Anche questo è importante. La comunione cresce tramite, grazie alla preghiera, le preghiere. Come intendere queste preghiere che nutrono il corpo ecclesiale, beh, forse almeno in due modi. Il primo è quello di ritrovarsi a pregare insieme, dice Luca. È importante la preghiera personale, ma è importante anche il sapersi ritrovare l'uno accanto all'altro a pregare. Ma c'è anche una seconda valenza, e che è il pregare gli uni per gli altri, cioè il fare memoria degli uni negli altri nel momento della preghiera. Un esercizio molto importante per crescere nella coscienza di essere corpo. Quando io mi ricordo dell'altro nella preghiera, io lo rendo presente a me oltre che a Dio. Pregare per l'altro in fondo significa questo. Non è solo ricordare a Dio quello che Dio sa meglio di noi, ma innanzitutto rendere a me presente davanti a Dio il bisogno, la situazione, la condizione, la sofferenza di un altro. La preghiera è un esercizio della compassione. E forse qui capiamo anche perché Gesù ci ha lasciato tra i comandi l'invito a pregare per i nemici. Il nemico chi è? Il nemico è il fratello col quale facciamo fatica ad avere una relazione, potremmo dire, orizzontale. Ebbene, Gesù sembra indicare che c'è un'altra strada dove comunque una relazione è ancora possibile, anche quando non è possibile a livello orizzontale, ed è il ricordarsi di lui nella preghiera. Ricordare l'altro, anche il nemico, nella preghiera è in qualche modo uno sforzo, un'azione che ci aiuta a non rinnegare del tutto una relazione che vediamo seriamente compromessa. E l'ultimo, come dire, rigurgito, l'ultima voce, l'ultima parola che è possibile dire, o almeno per il momento che è possibile dire. La preghiera dunque come esercizio di presenza all'altro e di presenza dell'altro nella nostra esistenza, anche dell'altro che facciamo più fatica a riconoscere, ad accogliere o dal quale non ci sentiamo riconosciuti e accolti. Ecco, pregare insieme all'altro e ricordare l'altro nella preghiera è il quarto strumento che Luca indica come pratica di edificazione della comunità, che, come vi dicevo, ha questa caratteristica di complessità. E l'autore conclude dicendo che così facendo, versetto 47, il popolo godeva del favore di tutto il popolo. Il popolo dei credenti godeva del favore di tutti. Dice letteralmente, echon tes charin, avevano grazia, pros olon ton laon, davanti a tutto il popolo. Mentre il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Un modo per dire che grazie a questi strumenti non solo quella comunione riesce a preservarsi, riesce ad affrontare le crisi, riesce ad attraversare anche le tensioni centrifughe, ma è anche il modo, grazie a quelle prassi, di poter mostrare grazia, cioè di mostrare attrazione, di avere una parola efficace all'esterno. Quindi sono quattro strumenti che edificano la comunione all'interno, ma anche quattro vie per le quali quella comunità diventa credibile e soprattutto attrattiva per quelli che la vedono. E qui abbiamo il tema tanto caro a Papa Francesco, appunto, di un annuncio che passi attraverso l'attrazione e non attraverso il proselitismo. Ma qual è la differenza? E la differenza è sostanziale. L'attrazione è un agire che invita, un agire che suscita non solo interesse, ma che suscita desiderio. Ecco, la comunità, grazie a questi strumenti, mantiene una coesione che diventa poi annuncio efficace. Ecco in conclusione allora la visione di Chiesa che emerge dagli Atti, un testo ricchissimo di spunti e di ispirazioni, una comunità dall'identità, dicevo all'inizio, complessa e aperta, quindi nessun monolite, nessuna Chiesa unitaria che poi con il passare del tempo si diversifica, diventa sempre più complessa e alla fine si divide, ma una realtà complessa fin dall'inizio che per un certo tempo riesce a restare in una diversità dialogante e poi una comunità aperta, perché solo una comunità che rimane aperta ha possibilità di rimanere anche in dialogo. Nella misura in cui l'identità di quella chiesa si definisce e non è più capace di accogliere stimoli che la portano a rielaborare anche la propria autocomprensione, ecco che già la comunione rimane pregiudicata. E poi un'identità, come vi dicevo, che fa esperienza innanzitutto di una diversità come benedizione. Ed è ciò che accade ed è manifestato nella Pentecoste, una comunità che passa attraverso la crisi che porta, potremmo dire, si esprime in soluzioni positive. Grazie all'intervento del discernimento che in determinate situazioni ha aiutato quegli uomini e quelle donne a elaborare una novità che ha consentito loro di rielaborare un'immagine e quindi di custodire una unità anche nella diversità, oppure quella coesione che ha conosciuto anche delle ferite gravi come la morte di Anania e Saffira, al quale però Luca dà un nome particolare, o meglio, attribuisce una responsabilità, indicando dunque anche un luogo, una realtà, un atteggiamento sul quale il credente, la comunità credente è chiamata a riflettere. E infine il terzo movimento che abbiamo visto, appunto, questo di individuare degli strumenti che possano aiutare, anche questo è il compito degli Atti degli Apostoli, ripeto, non solo parlare del passato, ma ispirare il futuro. Quattro strumenti ben precisi che restano per ogni comunità credente degli strumenti da praticare per poter articolare, compaginare, ricostruire quella unità di elementi così diversificati che tale deve rimanere, che non mira all'appiattimento, ecco, di consentire tutto questo in una realtà armonica. Questi quattro elementi che sono appunto l'ascolto comune della parola di Dio, una condivisione concreta di quelli che sono i nostri beni materiali e i nostri beni spirituali, cioè una sorta di tensione verso un'attenzione reciproca, la partecipazione al pane spezzato che è potenza di comunione, e infine questo saper mettersi davanti a Dio insieme, questo sapersi ricordare gli uni degli altri davanti a Dio, che costituiscono quattro elementi irrinunciabili senza dei quali ogni comunità, ogni comunione rischia di cedere all'opera della divisione, vedere quella diversità benedetta sfociare invece in una divisione maledetta, cioè in una contraddizione di quello che è invece il segno della comunità cristiana, di cui gli atti e verso cui gli atti vogliono invitare lo sguardo del lettore.